crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, come ogni mercoledì l'appuntamento è consueto ed è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich, tushi, vodchong, schenks nami, pres radio, i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi da Angela Ambrogetti, con voi oggi in studio, da Gaetano Paradisi alla console. Oggi piccolo cambiamento di programma: non si è tenuta l'udienza generale in Vaticano, Benedetto XVI non l'ha tenuta perché sta preparando il viaggio in Germania. Partirà infatti domani mattina alle 8:30 alla volta di Berlino, ma ne parleremo nel corso del programma. Intanto questa mattina a Castel Gandolfo il Papa ha imposto il pallio al cardinale Angelo Scola, fino ad oggi patriarca di Venezia e da poco diventato invece arcivescovo di Milano. E tra le altre cose parleremo anche dell'incontro del Papa con i vescovi indiani che hanno concluso la loro visita ad Limina, uno dei gruppi dei vescovi indiani, e poi l'incontro con i vescovi novelli che seguono un corso a Castel Gandolfo per proprio appunto per poter meglio eseguire il loro ministero. E tra le altre cose anche la presentazione di una mostra molto particolare al Papa di libri, varie edizioni dei libri firmati Josef Ratzinger. Ma come sempre, comunque, iniziamo invece che con l'udienza, questa volta con l'Angelus recitato domenica scorsa nella villa pontificia di Castel Gandolfo, e iniziamo con un tema molto caro a Benedetto XVI. Oggi viviamo in un'epoca di nuova evangelizzazione. Vasti orizzonti si aprono all'annuncio del Vangelo. Questo il tema affrontato dal Papa nell'Angelus domenicale, prendendo spunto, come ora è sua consuetudine, dalle letture del giorno. Ascoltiamo le parole del Papa.
Nella liturgia di oggi inizia la lettura della lettera di San Paolo ai Filippesi, cioè ai membri della comunità che l'Apostolo stesso fondò nella città di Filippi, importante colonia romana in Macedonia, oggi Grecia settentrionale. Paolo giunse a Filippi durante il suo secondo viaggio missionario, provenendo dalla costa dell'Anatolia attraversando il mare Egeo. Fu quella la prima volta in cui il Vangelo giunse in Europa. Siamo intorno all'anno 50, dunque circa 20 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Eppure, nella lettera ai Filippesi è contenuto un inno a Cristo che già presenta una sintesi completa del suo mistero, incarnazione, kenosi, cioè umiliazione fino alla morte di croce, e glorificazione. Questo stesso mistero è diventato un tutt'uno con la vita dell'Apostolo Paolo, che scrive questa lettera mentre si trova in prigione, in attesa di una sentenza di vita o di morte. Egli afferma: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. È un nuovo senso della vita, dell'esistenza umana, che consiste nella comunione con Gesù Cristo vivente, non solo con un personaggio storico, un maestro di saggezza, un leader religioso, ma con un uomo in cui abita personalmente Dio. La sua morte e risurrezione è la buona notizia che, partendo da Gerusalemme, è destinata a raggiungere tutti gli uomini e tutti i popoli e a trasformare dall'interno tutte le culture, aprendole alla verità fondamentale. Dio è amore. Si è fatto uomo in Gesù Cristo, con il suo sacrificio ha riscattato l'umanità dalla schiavitù del male, donandole una speranza affidabile. San Paolo era un uomo che riassumeva in sé tre mondi, quello ebraico, quello greco e quello romano. Non a caso Dio affidò a lui la missione di portare il Vangelo dall'Asia Minore alla Grecia e poi a Roma, gettando un ponte che avrebbe proiettato il cristianesimo fino agli estremi confini della terra. Oggi viviamo in un'epoca di nuova evangelizzazione. Vasti orizzonti si aprono all'annuncio del Vangelo, mentre regioni di antica tradizione cristiana sono chiamate a riscoprire la bellezza della fede. Protagonisti di questa missione sono uomini e donne che, come San Paolo, possono dire: per me vivere è Cristo. Persone, famiglie, comunità che accettano di lavorare nella vigna del Signore secondo l'immagine del Vangelo di questa domenica. Operai umili e generosi che non chiedono altra ricompensa se non quella di partecipare alla missione di Gesù e della sua Chiesa. Se il vivere nel corpo, scrive ancora San Paolo, significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Se l'unione è piena con Cristo, al di là della morte, o il servizio al suo corpo mistico in questa terra. Cari amici, il Vangelo ha trasformato il mondo e ancora lo sta trasformando, come un fiume che irriga un immenso campo. Rivolgiamoci in preghiera alla Vergine Maria, perché in tutta la Chiesa maturi una vocazione sacerdotale, religiosa e laicale per il servizio della nuova evangelizzazione.
Giovedì scorso Papa Benedetto XVI ha accolto e incontrato a Castel Gandolfo i vescovi che hanno partecipato al corso promosso dalla Congregazione per i vescovi di fresca e di recente nomina. I vescovi hanno il compito di vigilare e operare perché i battezzati possano crescere nella grazia e secondo i carismi che lo Spirito Santo suscita nei loro cuori e nelle loro comunità. Questo ha detto il Papa ai tanti vescovi che erano riuniti nel cortile della Villa Pontificia e ha parlato anche di alcuni testi del Concilio Vaticano II e ha ricordato anche ai vescovi quanto sia importante per loro la vicinanza ai sacerdoti che vanno seguiti come figli. Ma ascoltiamo proprio le parole del Papa a proposito della accoglienza dei carismi.
Accogliete dunque i carismi con gratitudine per la santificazione della Chiesa e la vitalità dell'apostolato. E questa accoglienza e gratitudine verso lo Spirito Santo che opera anche oggi tra noi sono inscindibili dal discernimento, che è proprio della missione del Vescovo, come ha ribadito il Concilio Vaticano II, che ha affidato al Ministero Pastorale il giudizio sulla genuinità dei carismi e sul loro ordinato esercizio, senza estinguere lo spirito, ma esaminando e ritenendo ciò che è buono. Questo mi sembra importante: da una parte non estinguere, ma dall'altra parte distinguere, ordinare e ritenere, esaminando. Per questo deve essere sempre chiaro che nessun carisma dispensa dal riferimento e dalla sottomissione ai pastori della Chiesa. Accogliendo, giudicando e ordinando i diversi doni e carismi, il Vescovo rende un grande e prezioso servizio al sacerdozio dei fedeli e alla vitalità della Chiesa, che risplenderà come sposa del Signore, rivestita della santità dei suoi figli. Questo articolato e delicato ministero richiede al Vescovo di alimentare con cura la propria vita spirituale, così solo cresce il dono del discernimento.
E rimaniamo in ambito di udienze ai vescovi, in particolare ai vescovi indiani, quelli di rito latino della sesta regione, che comprende anche Nuova Delhi. La più grande risorsa della Chiesa cattolica in India non sono le scuole, gli orfanotrofi, i conventi, ma gli uomini, le donne e i bambini che portano la fede nella vita e sono testimoni della presenza di Dio attraverso la loro vita di santità. Questo ha detto il Papa ai vescovi indiani ricevendoli lunedì scorso a Castel Gandolfo. Roberta Gisotti.
Ha ricordato anzitutto Benedetto XVI come l'India vanti, quale parte della sua ricca e antica eredità, una lunga e ragguardevole presenza cristiana che ha contribuito alla società indiana ed ha beneficato la sua cultura in svariati modi, arricchendo la vita di innumerevoli cittadini, non solo quelli cattolici. La più concreta e rilevante risorsa delle chiese locali in India, ha osservato dunque il Papa, non sono gli edifici, le scuole, gli orfanotrofi, i conventi o le canoniche, ma sono i fedeli che testimoniano la presenza amorevole di Dio attraverso vite di santità.
Most importantly, the Church in India proclaims its faith and love to society at large.
Ancora più importante, ha aggiunto il Santo Padre, che la Chiesa in India proclama la sua fede ed amore alla società in generale e lo mette in atto preoccupandosi di tutte le persone in ogni aspetto delle loro vite spirituali e materiali.
In particolare, la Catholic Church is a friend of the poor.
In particolare, ha sottolineato, la Chiesa cattolica è amica del povero, come Cristo accoglie senza eccezione tutti quanti si avvicinano a lei per ascoltare il messaggio divino di pace, speranza e salvezza. Per questo è imperativo, ha raccomandato, che il clero, i religiosi, i catechisti nelle diocesi siano attenti ai diversi contesti linguistici, culturali, economici di coloro che debbono servire. Infine, l'incoraggiamento a proseguire negli sforzi per promuovere il benessere della società indiana attraverso una costante attenzione alla promozione dei diritti fondamentali, diritti condivisi da tutta l'umanità, invitando i fedeli cristiani e di altre tradizioni religiose a raccogliere la sfida di affermare la dignità di ogni persona che si esprime nei diritti inalienabili morali, spirituali e materiali. Questa dignità, ha rimarcato infine Benedetto XVI, non è semplicemente una concessione accordata da qualsiasi autorità terrena, è un dono del Creatore e deriva dal fatto che siamo stati creati a sua immagine e somiglianza.
Dunque Benedetto XVI da domani sarà in Germania, 4 giorni per una visita densa di incontri e di appuntamenti e la prima in forma ufficiale, la prima visita di Stato per così dire, perché nel 2005 Benedetto XVI si era recato a Colonia per la giornata mondiale della gioventù e nel 2006 aveva fatto un breve ritorno in patria, cioè una visita della Baviera e dei suoi luoghi, dei luoghi legati alla sua vita. Questa volta è una visita ufficiale e a dimostrarlo sono i primi appuntamenti di domani tra l'incontro con il Presidente della Repubblica, con il Cancelliere e con il discorso al Parlamento tedesco. Ma per preparare un po' i propri connazionali al suo ritorno, il Papa ha voluto mandare un messaggio tramite la televisione, 4 minuti di una riflessione andata in onda in uno dei programmi più seguiti a proposito di temi religiosi. Un discorso breve che però spiega perfettamente lo scopo e i temi del viaggio. Lo aveva fatto anche Giovanni Paolo II prima della sua prima visita in Germania. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Dobbiamo fare in modo che Dio torni nel nostro campo visivo, questo Dio spesso così totalmente assente, del quale abbiamo però tanto bisogno. È uno dei passaggi forti del videomessaggio del Papa ai tedeschi. Il pontefice ricorda le tappe principali del suo imminente viaggio in Germania. Uno dei momenti più importanti sarà la visita al monastero agostiniano di Erfurt, in cui Lutero ha iniziato il suo cammino e dove incontrerà i rappresentanti della Chiesa evangelica di Germania.
Wir hatten keine Sensation.
Non volevamo grandi sensazioni, ha detto il Papa. Infatti la grandezza dell'evento consiste proprio in questo, che in questo luogo possiamo pensare, ascoltare la parola di Dio e pregare insieme. E così saremo intimamente vicini e si manifesterà un vero ecumenismo. Il Papa non manca poi di ricordare la gioia per la veglia con i giovani e la grande messa di Friburgo. Tutto questo, ha osservato, non è turismo religioso e meno ancora apparenza, ed ha ribadito il motto del viaggio: dove c'è Dio, là c'è futuro. Certo, ha constatato, non possiamo toccarlo come un qualsiasi oggetto. Dobbiamo allora imparare di nuovo a sviluppare la capacità di percezione di Dio, che pure esiste in noi. Il Papa ha sottolineato che possiamo incontrare Dio nelle sacre scritture e poi vediamo Dio anche nell'incontro con le persone che sono state toccate da Lui. Non penso, ha detto, soltanto ai grandi come San Paolo, Francesco d'Assisi o Madre Teresa. Penso alle tante persone semplici delle quali non parla nessuno, eppure quando le incontriamo da loro promana bontà, allegria, gioia, e noi sappiamo che lì c'è Dio e che Egli tocca anche noi.
La Radio Vaticana naturalmente seguirà con attenzione questa visita di Benedetto XVI tra il 22 e il 25 settembre in Germania, e tanto per sapere qual è effettivamente l'atmosfera che si rispira in queste ore a Berlino e neanche nelle altre città, Erfurt e Friburgo, che saranno visitate dal Papa, ascoltiamo uno dei nostri inviati, Sergio Centofanti.
La Germania è pronta ad accogliere il Papa. C'è grande attesa per questo terzo viaggio nella sua terra natale, il primo ufficiale in terra tedesca, perché avviene in seguito all'invito del presidente federale. Benedetto XVI ha voluto salutare il popolo tedesco già sabato scorso con un breve videomessaggio trasmesso dalla TV pubblica, esprimendo la sua grande gioia di potersi recare ancora una volta in Germania. Tra gli eventi più importanti, il discorso al Bundestag domani pomeriggio, è prevista l'assenza di alcuni parlamentari di sinistra in segno di protesta, e lo storico incontro con gli evangelici nel convento agostiniano dove visse Lutero. Qui per il Papa la vera grandezza dell'appuntamento non consisterà in qualche risultato sensazionale, ma nel pregare insieme con i fratelli luterani, dando una comune testimonianza di fede. E poi ancora gli incontri con gli ebrei, i musulmani e gli ortodossi. Momenti centrali sono le celebrazioni eucaristiche nello stadio olimpico della capitale, presenti oltre 70.000 fedeli, e poi nella Domplatz di Erfurt, quindi a Friburgo, e i vespri mariani nel piccolo santuario di Etzelsbach. Omaggio ai cattolici che hanno perseverato nella fede nonostante le persecuzioni durante il regime comunista. Importanti anche gli incontri istituzionali con il presidente tedesco Wulff, la cancelliera Merkel e i giudici della Corte Costituzionale e l'ex cancelliere Kohl, che il Papa ha desiderato salutare. L'ultima tappa a Friburgo prevede gli incontri con i seminaristi, i cattolici impegnati e la veglia di preghiera con i giovani. Ma quale Germania trova il Papa? La quarta potenza economica mondiale, la prima in Europa, il secondo paese al mondo per gli aiuti ai paesi poveri, il terzo per l'accoglienza degli immigrati. Una nazione con un tasso di natalità tra i più bassi del pianeta. Nel 2050 la popolazione potrebbe scendere dagli attuali 82 milioni a 69 milioni, nonostante l'apporto degli immigrati. Un paese ancora in cerca di una piena unità, perché la riunificazione di 21 anni fa non ha ancora cancellato le differenze tra le due Germanie, quella occidentale e quella ex comunista. Sia Berlino ed Erfurt nell'est, la disoccupazione viaggia al 13 e all'11%, nella ricca Friburgo, nel sud-ovest, i senza lavoro sono appena il 4%, e l'attuale crisi internazionale sta spingendo parte dell'opinione pubblica a non voler pagare il salvataggio di stati europei in difficoltà. Un paese in cui cattolici e luterani, ormai numericamente alla pari, costituiscono circa i 2/3 della popolazione a fronte di un altro terzo di cosiddetti non credenti, ma ci sono da calcolare anche 4 milioni di musulmani, in gran parte turchi. Sia la comunità cattolica che quella luterana stanno attraversando un momento di difficoltà, continuano a perdere fedeli che dichiarano di non voler più appartenere ad alcuna chiesa. Il secolarismo avanza. A Berlino, dove il Papa arriverà domani, oltre il 60% dei cittadini non professano alcuna religione. I cattolici sono appena il 7%. Tra l'altro è prevista una manifestazione contro questa visita. Il Papa, da parte sua, nel videomessaggio di sabato scorso, ha auspicato che Dio possa tornare nell'orizzonte delle persone, questo Dio così spesso totalmente assente, del quale però abbiamo tanto bisogno. Durante la visita ad Limina dei vescovi tedeschi nel 2006 aveva già detto che nonostante Dio sembra scomparire sempre di più dalla coscienza pubblica, in molti guardano, domandando e sperando al messaggio cristiano e si aspettano da noi risposte convincenti. I lontani dunque attendono Dio, forse senza saperlo. E Benedetto XVI incoraggia i cristiani a rafforzare lo spirito missionario e la creatività, percorrendo cammini anche nuovi, nella consapevolezza, sottolinea, che la Chiesa in Germania dispone di grandi risorse spirituali e religiose. Tra i cattolici è iniziato quest'anno un processo di dialogo di fronte alle tante domande di rinnovamento della Chiesa, ma sarà la fede, afferma il pontefice, a scandire il ritmo della riforma, che è fondamentale e di cui abbiamo bisogno. Il Papa chiede di accompagnare i giorni del suo viaggio con la preghiera, perché il Signore aiuti a fare scoprire la bellezza e la freschezza della fede, perché entri nel mondo una luce della speranza, che è luce che viene da Dio e che ci aiuta a vivere. Da Berlino, Sergio Centofanti, Radio Vaticana.
Il collega della redazione tedesca Kempis ha intervistato Monsignor Arcivescovo Monsignor Zollisch, che è anche presidente della conferenza episcopale, arcivescovo di Friburgo. Ascoltiamo qual è la sua attesa dell'arrivo, per l'arrivo del Papa.
È una cosa del tutto particolare che il Papa tenga un discorso al Bundestag. Finora solo Giovanni Paolo II aveva parlato in un'aula parlamentare. Era accaduto a Varsavia e a Roma. In questo senso è un riconoscimento per il Papa aver ricevuto questo invito ed anche per noi. Questo gli offre la possibilità di dimostrare come la collaborazione tra Stato e Chiesa sia utile per entrambi. Poi potrà richiamare anche quei valori che la nostra società non è più in grado di garantire e proprio per questo corre il rischio di disgregarsi sempre più. Ecco perché è bene avere un uomo profetico come il Papa che ci richiama a questi valori fondamentali.
Uno degli eventi più importanti di questo viaggio è l'incontro con la Chiesa evangelica.
Per me è stato già un segno bellissimo il fatto che il Papa abbia detto di voler visitare anche Erfurt, quindi con lo sguardo rivolto al paese della riforma, per ribadire che è anche lui che cerca l'incontro con le chiese della riforma, che vuole il colloquio, e per sottolineare che quello che ci unisce nella fede è molto di più di quello che ci divide. Voleva quindi dare un segnale. E il Papa stesso ha insistito perché non si trattasse soltanto di un breve incontro, ma ci fosse anche una celebrazione comune della liturgia, per rivolgerci insieme a Dio, facendo passare così anche un segnale all'esterno. Noi, la Chiesa Cattolica e la Chiesa della Riforma, abbiamo lo stesso fondamento e a partire da questo fondamento cerchiamo di realizzare sempre più quest'unità che Gesù Cristo ci ha detto di cercare. Il successore di Pietro, simbolo dell'unità della Chiesa, non perde occasione di ricordarlo.
Cosa può nascere da questo incontro?
Per noi è davvero un evento perché è la prima volta nella storia della città che un Papa viene a Friburgo. Lo abbiamo invitato di cuore e siamo felici di poter celebrare insieme a lui una festa della fede. Incontrerà i giovani alla veglia e questo è per me molto importante perché sono loro il futuro della Chiesa.
Questo viaggio del Papa potrà risvegliare l'interesse per quello che è e che fa la Chiesa Cattolica?
Spero che l'esperienza possa essere questa, specialmente se penso ai nuovi Länder della Federazione, dove l'interesse per la visita del Papa è veramente grande. La gente percepisce il ruolo del successore di Pietro, un uomo che non rappresenta soltanto i fedeli cattolici, ma quei valori che vanno al di là del nostro mondo, valori per i quali vale la pena vivere e dai quali sorga la vita.
E tra gli incontri che ci saranno a Friburgo per il Papa, anche quello con i cattolici impegnati nel sociale, nella vita politica, insomma in tutti gli aspetti della società. E Stefano Leschinski ne ha parlato con Matthias Kopp, portavoce della conferenza episcopale tedesca.
Noi siamo molto contenti perché abbiamo l'iscrizione di 260.000 fedeli che partecipano alle messe del Santo Padre a Berlino, alla Fordia a Freiburg. E io credo che specialmente questo discorso, l'ultimo del Santo Padre nel Konzerthaus a Freiburg, dove lui incontrerà i cattolici che sono ben impegnati sul mondo di lavoro, sul mondo dell'economia, sul mondo della Chiesa, sarebbe un buon incontro di questo mondo volontario con il Santo Padre e così è una visita non solo al Papa, paese della Germania, ma anche alla chiesa interna e alla società del nostro paese.
La società tedesca, come molte società europee in questo periodo, sta vivendo un momento difficile, un momento critico, la situazione economica, la disoccupazione che è molto alta. I cattolici tedeschi come affrontano questo momento?
Noi speriamo di lasciare ai nostri connazionali un testimonio che Dio è presente nella società. Abbiamo già ricevuto qualche giorno fa che 80% dei tedeschi si definiscono come persone religiose, legate ad una fede. Questo credo che è anche un segno. Noi non abbiamo un secolarismo in Germania, abbiamo anche una fede cattolica, una fede dei protestanti, ma io credo che avremo in questi giorni una buona discussione in Germania della presenza del Dio nella società.
In questo senso si può dire che anche il motto del viaggio, laddove c'è Dio c'è futuro, indica il tema, cioè diretto a tutte le persone, questo viaggio, quello che il Papa dirà, non soltanto ai cattolici.
Esatto, esatto. Per noi è importante che questa sarà una grande festa di gioia e di speranza, non solo per i cattolici, ma per tutti i tedeschi, e in particolare per la nostra Chiesa, costituirà un grande incoraggiamento a vivere la fede cristiana in modo autentico, da guardare con ottimismo alla sfida che abbiamo di fronte.
Come reagiscono i giovani a questo viaggio e soprattutto qual è il ruolo dei giovani tedeschi in questo impegno?
Celebriamo a Freiburg un piccolo giornata mondiale della gioventù. Sabato sera abbiamo questa veglia con 28.000 giovani che sono presenti a Freiburg e abbiamo una cifra di 650.000 giovani che sono impegnati come chierichetti anche alla pastorale della gioventù. Esiste un grande interesse anche dai giovani nella Chiesa in Germania.
Quale può essere l'incoraggiamento?
Incoraggiamento dal punto spirituale, anche un incoraggiamento di vivere una fede vivente, che questa fede, che questo Dio è presente nella nostra società. E io ho già capito bene durante la GMG a Madrid che i giovani si interessano nelle domande della religione, domande di Dio.
L'autore fa la sua parte e acquisisce notorietà, gli altri rimangono nel retroscena e fanno il loro lavoro senza apparire, ma nel silenzio sono tutti presenti. E questo è il grazie che Papa Benedetto XVI ha rivolto ai suoi editori, la Libreria Editrice Vaticana e la Herder, che hanno portato in anteprima a Castel Gandolfo la mostra che sarà esposta a Friburgo in occasione della prossima vita apostolica del Pontefice in Germania. Sabato sera, 24 settembre, la mostra sarà presentata ai giornalisti presso la casa editrice Herder, quindi un momento molto particolare anche per questi 600 libri del Papa in diverse edizioni. E prima di concludere, ascoltiamo ancora sul viaggio del Papa in Germania la riflessione di Padre Federico Lombardi.
Viviamo in tempi di preoccupazioni per il futuro, futuro del pianeta Terra e della vita su di esso, futuro dell'economia mondiale e della pace fra i popoli, futuro dell'Europa e delle nazioni che ne fanno parte, futuro dei giovani e dei bimbi che si affacciano alla vita. Recandosi nel suo paese, la Germania, da molti vista soprattutto come potenza trainante nel vecchio continente, ma dove la fede cristiana appare in rapida diminuzione, il Papa ha scelto per il suo viaggio il motto «Dove c'è Dio, là c'è futuro». Sono le parole chiave della sua omelia al santuario austriaco di Mariazell 4 anni fa, quando aveva letto la crisi demografica dell'Europa come segno di mancanza di fiducia nel futuro e aveva reagito: ma priva di futuro sarà la terra solo quando si spegneranno le forze del cuore umano e della ragione illuminata dal cuore, quando il volto di Dio non splenderà più sopra la terra. Dove c'è Dio, là c'è futuro. Dal primo giorno dopo la sua elezione, Papa Benedetto ci ha spiegato che l'annuncio del primato di Dio sarebbe stato prima priorità del suo pontificato. Chi è Dio? Come vedere il suo volto? Dove incontrarlo e come parlare con lui? Come il rapporto con Dio orienta la vita di ogni persona e la sua responsabilità nella società, fonda la ricerca della giustizia e del diritto? Dio non è estraneo alla vita. Non ci dobbiamo aspettare dal Papa risposte a questioni marginali, ma a quelle più essenziali. Attraversando un paese dove la negazione totalitaria di Dio ha dimostrato le sue conseguenze più estreme, rifletteremo insieme su come impegnarci, come persone, come credenti in Dio, come cristiani e come cattolici, per costruire un futuro degno dell'uomo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.